un placebo, nocebo, cioè che penso di essere bravissimo a fare allenamento perché mi alleno 9 volte alla settimana, però sono da solo perché sono sempre in palestra e divento insopportabile perché pongo attenzione all'alimentazione, ma questa alimentazione eccessiva diventa difficile uscire, avere una socialità, una convivialità. Voglio dormire tutto il giorno, voglio giocare videogame tutto il giorno, quindi mancano tutti gli altri fattori. Quindi proprio se dovessi riassumere quello che ho tirato fuori dal fitness e ho applicato, diciamo, penso perfettamente, comunque al meglio delle mie possibilità, nello stile di vita, è la necessità di trovare un compromesso che consenta di progredire, di migliorare, ma che non diventi sicuramente un vincolo o una limitazione, perché chiaramente è difficile volare con le ali legate.
Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti al terzo episodio di Humans. Abbiamo con noi un super mega ospite, Nicola, per il babbo Nick, quindi sarà per tutta la serata Nick. E benvenuto, grazie per essere venuto qui con noi.
Grazie per l'invito, fa molto
Allora,
piacere.
Nick è diventato da pochissimo diciamo, dietista ufficiale della squadra, o perlomeno lo sta diventando, ma l'abbiamo autoproclamato noi, quindi non hai scelta di dire di no.
Honoris causa.
E quindi raccontaci brevemente un pochino chi sei, che cosa fai nella vita.
Allora, sono Nicola, come già anticipato, sono un dietista, nutrizionista, perché posso dire di essere entrambe le cose.
Spiega subito la differenza, perché questa è una diatriba sui social non da poco.
Allora, senza aprire il vaso di Pandora, il dietista è quello che ha fatto la triennale in dietistica, il nutrizionista è una persona che può aver fatto diversi percorsi di studio, però ecco, per convenzione si considera nutrizionista il biologo specializzato in scienze dell'alimentazione, scienze della nutrizione, che quindi si definisce nutrizionista un po' per semplificazione. Entrambi sono diversi dal dietologo. Dietologo è un medico che si è specializzato in scienze dell'alimentazione, quindi dietologo ha un po' più libertà, diciamo, d'azione in quanto medico. Il dietista sottosta al medico, perché comunque fa nutrizione clinica, lavora diciamo, anche in ambiente sanitario, quindi anche con condizioni patologiche. Il nutrizionista lavora sul sano, quindi all'interno del sano rientra chiaramente anche lo sportivo, anche se poi
Vedremo se è così.
esatto, e ha un po' più, diciamo, autonomia nel proprio campo, però ecco, rientra nell'ambito non sanitario, di conseguenza, ecco, persone sane, sportivi o persone che, da definizione del Ministero della Sanità, scelgono di intraprendere un percorso di educazione nutrizionale, chiamiamolo così, per migliorare il proprio stato di benessere. Quindi di base ci deve essere una condizione di benessere che può chiaramente incrementare, ma non ci può essere una patologia di base.
Tu lavori sia in palestra che in studio privato, giusto?
Esatto, io vengo da un percorso fatto in struttura sanitaria, in cui però non mi sono riconosciuto più di tanto, di conseguenza ci ho lavorato circa 2 anni e poi ho deciso di provare, insomma, un'altra soluzione, un'altra carriera che sta, diciamo, partendo, sta prendendo, insomma, un po' il via, e in cui appunto avere un po' più
Libertà.
libertà, sì, margine di manovra, sia sul modus operandi, sia anche sul tipo di clientela, ecco, ho un po' più scelta. Come hobby, posso dire hobby, pratico powerlifting,
Pisa bomba.
anche se come hobby è abbastanza impegnativo sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista temporale, perché comunque è un giochino che richiede dell'impegno e del tempo, però insomma, finché riesco, vorrei provare a
Finché
togliermi.
riesci a camminare senza stampelle
Sì, esatto, fino a
addosso.
che non riesco, cioè riesco a non essere ripudiato dai miei genitori che hanno già espresso il loro disappunto, continuerò, insomma,
La
vorrei.
mamma si spaventa
La
ancora
mamma
a
è
vedere
arrivata a dire fai
i video.
schifo, quindi siamo arrivati
Allora
proprio.
siamo proprio
Sì.
borderline.
Quindi insomma, diciamo che vorrei togliermi qualche soddisfazione in palestra, perché non tiro più molto per l'agonismo, però ho dei numeri in testa che vorrei fare prima di tornare allo sport ricreazionale.
Prima facevi anche ciclismo, giusto?
Ho praticato ciclismo per 16 anni, quindi è stato parte integrante, insomma, della mia adolescenza e anche, insomma, la prima età adulta. Mondo molto, molto variopinto, da cui prendere e soprattutto da cui
imparare cose anche non fare.
Esatto, cioè prendere cose da fare, ma soprattutto cose da non fare, dove, insomma, vige e dilaga un po' il passaparola, le leggende da spogliatoio. Ci sono ancora, diciamo, un po' di quei guru vecchio stampo, un po' il santone che sa tutto, si intende di tutto e che
si è sempre fatto così, quindi si continua a fare così.
Esattamente, che, insomma, fa anche solitamente dei discreti danni.
Ma quindi, più sotto il profilo alimentare o in generale?
Allora, dal punto di vista alimentare io, diciamo, ne sono stato anche vittima, anche se poi comunque ognuno fa, diciamo, le cose con la propria testa, però diciamo che l'allenatore diventa quasi una sorta di terzo genitore che ci condividi tanto, sia dal punto di vista temporale, ma proprio anche dal punto di vista emozionale, gioie e dolori, fatica, eccetera, eccetera. Di conseguenza diventa una persona di cui ti fidi e di conseguenza a cui tendi ad affidarti. Se ti affidi troppo e soprattutto in un campo in cui non dovrebbe operare, spesso, appunto, si va a fare dei danni. E nel caso del ciclismo i danni sono spesso nella direzione della magrezza, proprio perché il modello prestativo, insomma, richiede di essere leggeri, di essere magri, insomma, un po' parallelo a quello che succede anche poi nel bodybuilding. Certo. Però già la magrezza estrema di per sé non è salutare, non è sana, quindi si può ricercare per un periodo molto limitato nel tempo, però ecco, se il percorso che ti porta ad essere eccessivamente magro non è correttamente e sapientemente gestito, guidato, rischia di dilagare, come è successo a me, come è successo ad altri miei compagni e in generale a tanti della mia età, e spesso è stato il motivo per cui poi ci siamo, diciamo, allontanati dal mondo del ciclismo, e ora con un po' di distacco riesco a vedere dove sono stati gli errori e dove, certo, vorrei che nessun altro cadesse. Infatti spero nel ricambio generazionale, diciamo così.
È stato un po' questo anche il motore che ti ha spinto ad appassionarti al mondo dell'alimentazione? Cioè, la tua storia, diciamo, personale?
Io, diciamo, che ho finito il ciclismo con il ciclismo per un evento sfortunato. Che poi si è rivelato essere fortunato. Ho fatto un incidente l'ultimo anno, che poi è stato il mio ultimo anno di gare.
Proprio in bici?
In bici, in una gara, a Ferragosto, e ero già intenzionato a iscrivermi all'università, però complice anche, diciamo, lo stop dovuto all'incidente. Okay. Ho fatto il test all'università, sono entrato, e col fatto che comunque il tempo da dedicare al ciclismo non è un'ora alla settimana, ho fatto anni tra le 20 e le 30 ore alla settimana, insomma, diventa un po' complesso, ho deciso di intraprendere la via universitaria. Però sì, diciamo che l'avvicinamento poi all'ambiente del fitness è iniziato, io scherzosamente dico, per allontanarmi dalla secchezza, dalla magrezza, però non solo dal punto di vista, diciamo, scherzoso, colloquiale, ma proprio dal punto di vista patologico, perché gli ultimi due anni, prima di, appunto, di capire che non era il mio ambito, sono stato un po' sballottato all'interno delle diagnosi dei disturbi del comportamento, dall'anoressia, dalla bulimia, al disturbo dell'alimentazione incontrollata, tutti secondari comunque alla richiesta sportiva. Quindi una volta interrotto, diciamo, lo sport, si sono attenuati molto, però comunque ne sono stato, diciamo, vittima. Quindi l'allontanarsi poi dalla magrezza è stato effettivamente uno dei motori, insomma, alla base del processo, ed è quello poi che, insomma, col senno di poi sono contento di aver lasciato andare, proprio perché comunque è molto impattante, molto permeante, molto debilitante su tutti i punti di vista. Quindi,
e in questo, nel fitness, quindi hai trovato un qualche cosa che ti ha aiutato ad uscire, nel senso che paradossalmente la storia per molte altre persone è quasi l'opposto. Cioè arrivano con la volontà di trovare uno stile di vita sano, trovano forse i guru che tu hai trovato nel ciclismo anche all'interno del fitness, perché purtroppo sappiamo entrambi che ci sono, e incorrono in questo tipo di criticità proprio all'interno del fitness.
Sì, io anche complice un esame fortunato fatto all'università, un esame di sociologia che apparentemente, insomma, io avendo fatto dietistica, sociologia, sì, c'entra, ma niente di così inerente, mi sono ritrovato perfettamente nella definizione di questa idea, insomma, dell'atleta inteso come agonista, che io prima, anche un po' da, diciamo, da ignorante, consideravo il prototipo della persona sana, ma in realtà messo di fronte, diciamo, a questo confronto tra quello che dovrebbe essere il sano e quello che dovrebbe essere l'atleta, è probabilmente una delle cose più lontane dal concetto di persona sana. Quindi col senno di poi ho detto, aspetta, io mi consideravo sano prima, però adesso che effettivamente sto sperimentando quelli che sono tutte le cose che le persone sane fanno, forse così sano prima non ero e soprattutto non voglio più tornare ad essere, cioè il mio concetto di sano si deve evolvere verso qualcos'altro.
Secondo te come mai l'agonista fatica a riconoscere tendenzialmente questa cosa, salvo che non ha tra virgolette uno specchio esterno che glielo fa notare? Perché io in questo, cioè, mi ci ritrovo molto, nel senso che è un qualche cosa che ho vissuto in maniera un po' diversa, ma con delle sfaccettature simili. Cioè, fino a quando c'è un obiettivo, l'atteggiamento restrittivo ti sembra giustificato sempre. Quando finisce e guardi indietro, capisci che magari sei andato un po' oltre.
Perché secondo me il concetto che fa un po' da confine tra quello che io intendo per sano e quello che intendo per atleta è il concetto del compromesso. Cioè, la persona sana molto probabilmente ritrova nel compromesso una buona soluzione in tanti campi. Cioè, mi alleno, però l'allenamento non deve diventare una limitazione. Mangio bene, però non deve diventare dormo bene, però se una sera faccio tardi, non deve diventare, oddio, che cosa è successo, buttato all'aria il percorso. L'atleta, e questo è tanto più vero quanto è alto livello, molto spesso il compromesso non lo deve neanche accettare, proprio perché va verso l'idea di perfezione. Appunto, l'atleta perfetto è un atleta che fa tutto come dovrebbe fare, come, diciamo, nel gergo ciclistico, quello che fa la vita, dorme bene, mangia poco, si allena tanto. Però adesso che lo vedo, diciamo, da un occhio un po' più neutro, capisco quanto appunto il perfezionismo non possa andare d'accordo col concetto di salute, e di conseguenza.
E secondo te è così necessario il perfezionismo anche in ottica di agonismo? In ottica di risultati? Perché io nel mio settore sto andando esattamente nella direzione opposta, cioè l'idea di risultato è molto conciliabile con il concetto di salute più qualche compromesso temporaneo, però direzionato all'evento della competizione, che poi ci sono alcune abitudini che vanno costruite e poi decostruite immediatamente dopo. E salvo che i canoni richiesti, o sotto profilo estetico o prestativo, non lo consentano più, che è quello forse il problema grosso.
Certo. No, secondo me ora il concetto di perfezionismo anche nell'atleta è in realtà un perfezionismo per un periodo, cioè c'è l'atleta che fa la preparazione nel bodybuilding per il palco, che in un determinato periodo deve portare, diciamo, le sue attenzioni un po' più verso l'estremo, però comunque anche tutte le regole di base che un atleta si pone sono molto più stringenti rispetto a quello che la persona sana può fare. Quindi ecco, più che tanto il perfezionismo, l'attenzione puntuale a quelle che sono le regole, cioè se uno volesse citare la buona e vecchia regola di Pareto, legge di Pareto, che l'80% dei risultati è determinato dal 20% delle azioni, quanto più una persona è alta, diciamo, dal punto di vista di livello agonistico, quanto più questo compromesso del margine di manovra che si può lasciare libero, cioè il 20% in cui uno se la può un po' giocare come vuole, si stringe sempre di più. Quindi non si arriverà mai al 100%, ma non ci sarà mai neanche un 20% di libertà, proprio perché per eccellere ci sono determinate cose da fare, che poi comunque non devono diventare un'ossessione, soprattutto non devono diventare la base per tutta la vita. Però ecco, periodicamente sicuramente ci stanno dei periodi in cui uno è sottoposto a stress maggiori. Quindi ecco, quello che ho appreso o costruito nel corso del tempo, nel corso degli anni, anche complice il mio, diciamo, ingresso nel mondo fitness, è questa idea un po' più tranquilla, un po' più rilassata della persona sana, della persona che sta bene, che non è sicuramente quello che ero prima, quindi quello che era la mia idea di atleta e di conseguenza di persona sana durante il periodo, diciamo, precedente al, a tutto questo.
E ti faccio una domanda che mi viene quasi distinto, cioè come mai secondo te questo tipo di atteggiamento inteso come volontà di perfezionismo è forse quasi più esasperato addirittura nel non agonismo? Cioè quando si parla di queste dinamiche in realtà sarebbe, non dico comprensibile, però concettualmente un pochino più facile da intuire nel mondo dell'agonismo, eppure vedo esattamente le stesse criticità ancora più esasperate laddove non c'è neanche la ricerca della prestazione inteso come competizione.
Perché secondo me un po' per la presenza comunque in tutti i campi del santone di turno che diffonde erroneamente magari anche il concetto giusto però nel modo sbagliato. Cioè nel mio campo l'errore tipico è la persona che si avvicina alla palestra, la prima cosa che gli propongo per migliorare la propria alimentazione è contare i macros, che secondo me è l'ultimo scalino da fare in chi vuol salire di livello e dove quindi non è più, diciamo, possibile fare le cose così a intuito, a sensazione, ma magari appunto contando i macros si possono fare le cose un po' più precise. Mentre se io vengo dall'esterno la prima cosa che mi viene detto è conta i macros diciamo fanno una quantizzazione di una cosa che non è numerica, cioè io non mangio numeri, mangio alimenti, e di per sé i numeri portano al perfezionismo. Cioè se uno parte di base con delle ossessioni, comunque della tendenza al perfezionismo, è il trigger perfetto, però anche uno che non ha niente a che vedere, diciamo, con l'attenzione puntuale sui numeri, se lo metti di fronte a dei numeri, tendenzialmente sarà portato a andare sul grammo. Ho mangiato un grammo in più di proteine, oddio che è successo, ne ho mangiato uno meno, oddio sono un uomo rovinato, non migliorerò mai. E quello è sicuramente uno dei problemi. Dall'altro punto di vista ci sono probabilmente anche delle fonti poco attendibili che riescono a diffondersi, social, abilità di marketing, passaparola oppure semplicemente carisma, quello grosso della palestra, che siccome me lo dice lui io penso che sia una fonte attendibile e di conseguenza ci sono già due ostacoli alla diffusione delle informazioni corrette, che molto spesso non vengono poi neanche accettate perché sembrano troppo banali, troppo semplici. Cioè che cosa vuol dire devo dimagrire, mangia un po' meno e mangia un po' più naturale? Per dimagrire devi per forza di cose fare la ciclizzazione dei carboidrati, il digiuno intermittente mischiato alla chetogenica vegana. Cioè che sembra un po' una supercazzola, però effettivamente se dici una cosa così complessa sembra che tu abbia proposto la soluzione del secolo e tutti ti vengono dietro. Se dici muoviti di più, mangia meno e dormi un po' meglio,
c'è le scale, non prendere l'ascensore.
Sembra la classica cosa trita e ritrita e quindi non prende. Ora, io col fatto che comunque a questi, diciamo, argomenti ci sono abbastanza vicino da tempo, anche appunto complice il ciclismo, complice un po' tutto il background, quello che fortunatamente è molto, sono molto contento di questa cosa, sono quello che sto vedendo negli ultimi tempi, negli ultimi anni, è che fortunatamente si stanno diffondendo sempre di più le idee corrette e le persone che diciamo che ne parlano sono sempre meno dei ciarlatani e sempre più
persone competenti.
Sì, o comunque che hanno magari idee che io non tendo a non approvare. Io sono notoriamente un rompipalle, quindi non approvo niente a prescindere, però con un fondamento sensato.
Okay.
Quindi ecco. C'è chi dice i carboidrati fanno più male, chi dice sono meglio i grassi, però entrambi dicono un po' mangiale. Chi ti dice mangia solo carboidrati, zero grassi, il vero bodybuilding, se no è zero carbo, come si diceva anni fa, fortunatamente è stato messo un po' in disparte e viene usato un po' come mascotte. Quindi quello va bene, cioè, migliora il tuo stile di vita senza allenare. Cioè, sono tutte quelle cose che dici, ah wow, divertente la cazzata dell'anno. Si può dire cazzata?
Si può dire.
La cazzata della settimana. Un rutto.
Un ruttino sopra.
che vengono presi come mascotte, anche chi non è, diciamo, del settore capisce che okay. probabilmente se 9 persone ti dicono che lo stile di vita include tutti i nutrienti, un allenamento variegato e un'attenzione un po' più puntuale al come dormi, come ti relazioni col mondo, e uno ti dice no, ti devi allenare 10 minuti una mattina, poi la notte perché devi fortunatamente viene abbastanza filtrato.
Hai citato tra le varie fonti che possono creare confusione quella dei social media, mi interessa ovviamente tantissimo e speravo che avresti toccato questo tasto. Nel senso, faccio prima una domanda: più o meno che fascia di età hanno le persone che si rivolgono a te? Tendenzialmente più giovani, più adulti?
Allora, io vedo un po' di resistenza da parte degli, diciamo, degli adolescenti barra molto giovani, che okay. tendono ancora un po' a fidarsi di, okay. di quello grosso o di quella con le sopracciglia curate. Mentre nella fascia, diciamo, che va dai 25 in su, okay. il pubblico è abbastanza variopinto, cioè c'è il ragazzo che si è appena iscritto in palestra, c'è quello di 35 anni che vuole migliorare la propria alimentazione, il proprio stile di vita, c'è la signora di 50 che dice sono in menopausa, ho preso 10 kg durante il lockdown, cosa super tipica, quindi mi voglio rimettere in forma, e magari c'è anche l'anziano che si deve operare oppure si è operato, che dice so che insomma sto bene così, però sto meglio, sono sicuro di star meglio se riesco a dimagrire, costruire un po' di muscoli, mi sono iscritto in palestra, mi hanno consigliato di migliorare la propria alimentazione, quindi diciamo un po' variegato.
In queste due fasce, secondo te la differenza è che i più giovani sono più attratti dai social o e la persona più matura semplicemente ha già fatto quegli errori e quindi prova un percorso diverso, o è più svincolata, diciamo, dalla società della performance, quindi è nata in un periodo in cui i social media avevano un impatto un po' meno drastico nel modo in cui ci confrontiamo proprio tutta la realtà attorno a noi?
Secondo me è un po' più, cioè sono entrambe le cose,
okay.
con il vincolo da parte dei giovani o molto giovani di non avere probabilmente una capacità di filtro abbastanza forte, cioè se la persona con 1 milione di follower su Instagram ti dice schiacciati un uovo in fronte tutte le mattine e dimagrisci, lui ha 1 milione di follower, lui lo sto a sentire. Io che ho aperto la pagina Instagram un po' contro natura a gennaio, 200 follower, se ti scrivo le uova mangiale come cotte, non le bere come Rocky Balboa, ma mangiale, no, non ti fanno niente, probabilmente
picchisci di meno.
Esatto, chi sei. Di conseguenza, mentre diventa appunto più complesso, mentre magari il giovane adulto e l'anziano si fidano anche un po' delle opinioni, delle recensioni, cioè sono stato da quello, è bravo,
okay.
anche questo comunque può essere un bias, una sorta di deviazione delle informazioni, però sono stato da quello, è bravo, ho perso 10 kg, provalo, mi sembra una persona autorevole. E io, come ben sai, non sono un gran fan dei social media, più che altro dal punto di vista, diciamo, del mio lavoro, perché diffondono un concetto di immagine distorto, l'immagine corretto distorto, vendono un po' di fuffa, un po' di miracoli, un po' di cose irrealizzabili, secondo me, per la persona sana.
Sì, oppure creano proprio delle aspettative anche tempistiche.
Sì, i famosi prima e dopo, i famosi 7 kg in 7 giorni, che prima si diffondevano per parole, ora si diffondono in parole più immagini, quindi diventano molto più impattanti. E senza citare tutte le problematiche legate alla dipendenza da social media, eccetera, eccetera. Però anche proprio banalmente come diffusione di concetto spesso sono fuorvianti, perché appunto non è il concetto, non è l'argomento che fa la rilevanza, ma è il numero dei follower, ecco, valori così comprabili, tra l'altro.
Certo. E data la tua, diciamo, storia che ci hai un po' raccontato, che penso che in realtà sia abbastanza percentualmente condivisa, magari in maniera un po' diversa però, o con sfumature diverse, però da tante persone che si sono avvicinate al mondo del fitness, e in che modo il fitness, quindi in maniera magari un po' più dettagliata, ti ha aiutato sia nell'area specifica del tuo rapporto con te stesso a livello fisico, ma anche trasversalmente in altre aree della tua vita, cioè da quando hai iniziato il tuo percorso nel fitness, come è cambiato il tuo modo di rapportarti alle altre persone, come è cambiato il tuo modo di lavorare, se è cambiato?
Allora, io più vado avanti e più vedo dei parallelismi abbastanza importanti tra quello che è l'allenamento e quello che è, secondo me, uno stile di vita, diciamo, corretto, oppure uno stile di vita a cui posso, diciamo, puntare nel tempo. Perché sia nell'allenamento sia nella vita avere degli obiettivi diventa ha un forte potere motivazionale in entrambe i campi. L'aver fretta molto spesso fa fare degli errori. In entrambi i campi ogni tanto osare può essere la chiave di volta, può essere il fattore, insomma, determinante un cambiamento, però se uno osa troppo spesso molto probabilmente, ecco, non andrà nella direzione in cui vuole andare, ma farà appunto più passi indietro. L'avere un diario, una sorta di traccia sia dell'allenamento sia dello stile di vita aiuta ad prendere consapevolezza di quello che è il percorso e magari rendersi conto che, pur non percependo i miglioramenti, questi miglioramenti effettivamente ci sono stati. Cioè, uno che si sente di non miglioro mai, non progredisco mai, poi vai a confrontare il diario e dici: aspetta, forse qualcosa è successo.
Ci sono dei dati oggettivi che non sono un penso di, ma è esattamente
esatto.
Così.
E anche la necessità di fare, questo è più nell'allenamento, però poi in realtà anche nella vita, diciamo, si può trasporre. Nell'allenamento ci sono tante cose che uno non vorrebbe fare, tipo nel mio caso tutti gli esercizi, il riscaldamento, la mobilità, che però sono quelli che ti fanno fare il salto di qualità, il miglioramento che non riesci a raggiungere, che vai a ricercare in cazzate, cercando delle scuse. Poi in realtà se fai mente locale lo sai che il motivo per cui quella cosa non migliora è perché non fai lo stretching, perché c'hai un dolore da 6 mesi e non ti sei fatto sistemare, perché non ti scaldi. Ci sono delle cose che, se fanno così tanto, creano così tanto disturbo, è molto probabilmente perché vanno fatte. Perché se tu fossi in grado di farle senza problemi, probabilmente non ne avresti bisogno. Allo stesso modo, nella vita ci sono determinate situazioni che uno vorrebbe non affrontare, cose che uno non vorrebbe fare. Vedi la difficoltà magari a dire una cosa importante, che sia alla fidanzata, al datore di lavoro, cambiare lavoro, che uno dice: non so come fare, non lo voglio fare, e quindi rimane un po' in questo limbo di insoddisfazione. Però quando provi a farlo e magari riesci, dici: cazzo, era così facile, cioè, bastava semplicemente avere l'intenzione di farlo. Queste sono delle cose che sto sperimentando, direi, quasi quotidianamente. E col senno di poi, guardando indietro, sono molto simili e sono molto, diciamo, applicabili anche a situazioni future. Quindi mi sono ritrovato dal dire: mi iscrivo in palestra, per non essere più il secco della compagnia, ad avere la palestra, il fitness, che poi è un concetto sempre più largo e più allargato, a vederlo proprio come una trasposizione di quello che è lo stile di vita, la necessità di un compromesso, la necessità di saltare un allenamento se c'è una cosa importante da fare, o saltare una cosa superflua per magari allenarmi perché mi sono fissato un obiettivo e magari è necessario un allenamento in più. Tutta una serie di cose che mi hanno fatto comunque in definitiva capire quanto sia più necessario un compromesso in tutte le aree, cioè essere bravini in tutte le aree di competenza, che vanno dall'alimentazione, l'allenamento, il sonno, l'uso delle tecnologie, l'uso dei farmaci, quelli che sono i nove fattori considerati, diciamo, la chiave per il benessere, e quanto invece appunto eccellere in una ma peccare in tutte le altre 8 sia in realtà un placebo, nocebo, cioè che penso di essere bravissimo a fare allenamento perché mi alleno 9 volte alla settimana, però sono da solo perché sono sempre in palestra e divento insopportabile, perché pongo attenzione all'alimentazione, ma questa alimentazione è eccessiva e diventa difficile uscire, avere una socialità, una convivialità. Voglio dormire tutto il giorno, voglio giocare videogame tutto il giorno, quindi mancano tutti gli altri fattori. Quindi proprio se dovessi riassumere quello che ho tirato fuori dal fitness e ho applicato, diciamo, penso perfettamente, comunque al meglio delle mie possibilità, nello stile di vita, è la necessità di trovare un compromesso che consenta di progredire, di migliorare, ma che non diventi sicuramente un vincolo, una limitazione, perché è chiaramente difficile volare con le ali legate.
Mi ritrovo al 1000%, nel senso che è esattamente quello che stiamo cercando di portare noi come messaggio, innanzitutto all'interno della squadra, ma piano piano speriamo di farlo anche fuori, questo, cioè che il fitness, lo dico sempre, vissuto come fine, diventa un qualche cosa che ci restringe le possibilità. Vissuto come dici tu, diventa proprio un'apertura alla vita. E è proprio un modo con cui conosciamo noi stessi, educhiamo noi stessi, ad esempio, scegliere cosa è realmente prioritario e adeguare le nostre scelte in maniera intenzionale. Quindi mi ci ritrovo tantissimo. Con Luca la settimana scorsa abbiamo fatto questa, diciamo, domanda in chiusura e la rifaccio anche a te. Per il periodo storico che stiamo vivendo, immagina un potenziale ascoltatore di questa intervista, perché suggeriresti, al di là della fascia di età, o se lo vuoi fare in maniera localizzata per le varie fasce, perché suggeriresti un avvicinamento al mondo del fitness? Perché potrebbe secondo te essere utile loro, o anche semplicemente al mondo della nutrizione, dato che è quello di cui ti occupi di più?
Secondo me potrebbe essere utile come, diciamo, come avvicinamento, come poi, diciamo, punto di partenza per un miglioramento più complessivo nello stile di vita, perché, come dicevo prima, nell'ambito fitness si stanno diffondendo sempre di più i concetti giusti. Quindi diventa più facile incontrare qualcuno che effettivamente ti può dare le chiavi, le soluzioni giuste a eventuali, diciamo, eventuali problemi. Cosa che invece magari in autonomia, cercando su internet o venendo da, appunto, realtà sportive non correttamente filtrate, uno rischia un po' di perdersi. Quindi la fiducia che ho nel fitness e quello che nel mio, diciamo, piccolo vorrei portare è il miglioramento delle informazioni in generale e, appunto, la diffusione di questo concetto che ci troviamo bene a condividere, che per star bene non è necessario far chissà cosa, ma è semplicemente necessario trovare delle regole, che solitamente sono poche da rispettare abbastanza pedissequamente, che non, forse la parola regola è un po' fuorviante, però dei consigli, delle linee guida da seguire, attorno a cui, diciamo, ruotare per avere uno stile di vita sano, che però non anche all'interno, diciamo, dello star bene, del fitness, del fisico corretto, l'immagine corporea, all'interno, diciamo, del concetto di salute, non escluda niente che consenta, appunto, uno stile di vita come dovrebbe essere. Cioè, alla fine siamo persone normali, non dobbiamo estraniarci da questo concetto solo perché ci iscriviamo in palestra, certo. Ma allo stesso modo non dobbiamo iscriverci in palestra solo per estraniarci dalla realtà.
Spaziale. Profilo Instagram?
Non me lo ricordo. Nicola Stefanelli, dietista.
Seguitelo e grazie tantissimo per il tempo che ci hai dedicato, penso che sia stato non utile di più e estremamente felice perché ci conosciamo da settembre, quindi non tantissimo, forse un po' di più negli ultimi mesi, e sono molto felice che soprattutto nel mondo anche dell'alimentazione ci sia questo, come hai detto tu, questo cambio generazionale, perché è estremamente necessario, perché essendo nel mondo dell'agonismo ho sentito tante cose che hanno fatto tanto male a tante persone, però vedere anche questo tuo essere molto propositivo verso questo possibile cambiamento mi dà molta fiducia e gioia, quindi grazie ancora.
Grazie a te.
E direi che ci possiamo fermare qua, quindi mettete un like e commentate se avete dei dubbi, che magari possiamo poi anche passare a Nick in un secondo momento e eventualmente anche fare un'altra diretta, e anzi la faremo sicuramente. E iscrivetevi al canale, accendete la campanella e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti, ragazzi.